Walter Benjamin è uno dei pensatori più originali, anche più drammatici della storia del Novecento. Un pensatore per molti versi tragico. Muore suicida all'età di 48 anni a Portbou, al confine fra la Francia e la Spagna, quindi in una piccola località della penisola iberica, e muore perché cerca di sfuggire a un destino atroce, in fuga dalla Francia ormai in mano al governo di Vichy, è bloccato al confine, non trova altra possibilità che togliersi la vita. Se la toglierà non prima di avere dettato una lettera in cui spiegava la ragione di questo suo gesto estremo al collega e amico Teodoro Adorno, uno dei grandi esponenti della cosiddetta scuola di Francoforte. Walter Benjamin è un autore che è stato riscoperto con intensità crescente negli ultimi anni. Direi che la fortuna postuma di Benjamin è, se possibile, superiore alla ricezione che ha avuto via via che le sue opere venivano pubblicate in Germania e negli altri paesi. Che cos'è la scuola di Francoforte? L'espressione scuola è quanto mai impropria. Non era una scuola omogenea perché il gruppo raccoglieva un nucleo di intellettuali di provenienza ebraica, che erano Theodor Wiesengrund Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, filosofi, poi legatissimo a questo gruppo anche da vincoli di amicizia, di solidarietà profonda, era un grande economista, Friedrich Pollock, e poi c'erano altri economisti oltre a Pollock, c'era Erich Grossman, uno dei grandi interpreti dell'opera di Marx, e poi c'era il gruppo dei giuristi e dei teorici della politica, Franz Neumann, Otto Kirchheimer, erano tutti autori di altissimo livello, ma, ripeto, difficilmente riconducibili a una scuola. Questa eterogeneità di apporti ha reso l'iniziativa un'impresa internamente plurale, ma anche, direi, internamente conflittuale, e l'ha resa particolarmente appassionata. Quali sono stati i temi fondamentali che la cosiddetta scuola di Francoforte ha introdotto nel dibattito filosofico, ma anche nella cultura del Novecento? Beh, la idea innanzitutto delle nuove forme di dominazione, nuove forme di potere che si venivano organizzando all'interno di quello che veniva chiamato il capitalismo organizzato. Le forme di potere non potevano essere più ricondotte al potere politico, al governo, allo Stato, alla burocrazia, ma erano forme di dominio nuove che si legavano, per esempio, alla funzione svolta dalla famiglia, alla funzione svolta dalla scuola, dalle agenzie religiose e soprattutto, dai mass media. Se dovessi dire qual è stato il contributo più eclatante che ha fatto la fortuna della scuola di Francoforte? È stata proprio la innovazione che è essa ha determinato nell'analisi del rapporto tra i media e il potere, cioè l'attenzione in sostanza a quello che potremmo chiamare gli apparati ideologici, l'industria culturale. L'industria culturale è il veicolo attraverso cui viene organizzandosi quella dimensione essenziale del potere, e cioè il consenso in una dimensione nuova che veniva chiamata società di massa. Il termine società di massa è un termine che viene introdotto e viene tematizzato attraverso una nuova concettualità dalla scuola di Francoforte. È centrale il rapporto tra l'autorità e la famiglia, è centrale il rapporto tra le nuove forme di dominio e la funzione dei nuovi mezzi di comunicazione di massa. All'interno di questo contesto però vi è un dato da sottolineare. Sotto l'espressione teoria critica, gli autori francofortesi intendevano una ridefinizione, una rigenerazione e un rilancio del marxismo. Ma il marxismo, come era da loro inteso e recepito, non era il marxismo della tradizione classica del movimento operaio, non era il marxismo della seconda internazionale, della pur grande tradizione socialdemocratica, appunto tedesca ed europea. Era invece un marxismo filtrato attraverso nuove lenti filosofiche. E un autore importante al riguardo è stato un grande filosofo ungherese, Gheorghi Lukács, che nel 1923 aveva pubblicato un libro rilevantissimo che aveva segnato il suo passaggio al marxismo, dal titolo Storia e conoscenza di classe. Cosa faceva Lukács in questo libro? Operava una svolta che si sarebbe rilevata essenziale per i francofortesi, cioè un ritorno a Marx nel senso della riscoperta del Marx filosofo, cioè il Marx che analizza il capitalismo, in particolare la cellula embrionale del modo di produzione capitalistico, cioè la forma di merce, l'analizza in una chiave che per Lukács era fondamentalmente una chiave filosofica. I marxisti della prima generazione conoscevano molto bene, anche perché era un termine di Marx, la tematica dell'alienazione. Ma Lukács introduceva un termine nuovo che per i francofortesi sarebbe stato assolutamente decisivo, il termine reificazione. Con questo termine Lukács intendeva che il modo di produzione capitalistico, fondato sulla cellula che è la forma di merce, determina necessariamente una reificazione dei rapporti, non soltanto dei rapporti economici, ma una reificazione dei rapporti sociali, dei rapporti intersoggettivi. Tutte le relazioni sociali vengono tradotte in termini di utilità, in termini di cose, ma a partire da qui si apre un problema nuovo, si apre uno scenario problematico dentro cui anche viene sviluppandosi la riflessione di Adorno, la riflessione di Horkheimer, quella di Marcuse, ma anche la riflessione, come ora si vedrà, di Walter Benjamin. se, come si è detto, uno degli aspetti principali della scuola di Francoforte è l'analisi del rapporto tra il potere, le forme di dominazione e i media, tuttavia occorre dire che un altro aspetto ha giocato un ruolo fondamentale, ha inciso profondamente sugli sviluppi della riflessione del Novecento e a tutt'oggi anche della riflessione contemporanea, e cioè la interpretazione che in particolare Max Horkheimer e Theodor Adorno hanno sviluppato della ragione occidentale, la critica della ragione occidentale che loro hanno portato avanti. Se andiamo a vedere l'opera in questione, la principale opera, forse l'opera più influente della scuola di Francoforte, la cosiddetta dialettica dell'illuminismo, che esce nel 1947 ed è opera appunto di Horkheimer e di Adorno. In realtà il termine illuminismo è una traduzione impropria del termine tedesco che loro adoperano, che è il termine Aufklärung, che non vuol dire semplicemente l'illuminismo inteso come tendenza di pensiero del secolo dei lumi, ma piuttosto l'idea del rischiaramento razionale. Per Adorno la ragione rischiarante, la ragione che illumina, è qualcosa che si dà sin dalle origini del pensiero occidentale, già a partire dai poemi omerici, e cioè a partire dalla figura di Odisseo, che è la prima figura di razionalista occidentale. Qual è la tesi di quest'opera? Molto, molto influente. La tesi si può sintetizzare nel seguente modo: è un ribaltamento del discorso intorno al mito. Cioè, secondo Horkheimer e Adorno, la guerra del pensiero razionale contro il pensiero mitico, che il pensiero greco già conduce sin dalle sue origini, è una guerra che ha determinato una mitizzazione della ragione e di conseguenza ha determinato anche un fenomeno di una colonizzazione del mondo naturale, del mondo reale, e di conseguenza anche di una colonizzazione delle relazioni umane. In che senso? Nel senso che la vittoria sul mito da parte del pensiero razionale, del pensiero rischiarante, del pensiero illuministico inteso in senso ampio, in senso generale, questa vittoria ha determinato un dominio sulla natura che ha coinciso con l'annullamento di noi stessi come parte della natura e anche un dominio sugli uomini. Il nesso che si è venuto determinando tra pensiero razionale, pensiero tecnico-scientifico che domina la natura e logiche di potere che dominano le relazioni umane è stata una saldatura assolutamente intima, e questo ha determinato, secondo i francofortesi, secondo Horkheimer e Adorno, una sorta, chiamiamola così, di mitizzazione della ragione. Questa loro piattaforma di critica della ragione occidentale è una piattaforma che ha suscitato molte reazioni, anche polemiche, all'interno del mondo filosofico internazionale. I francofortesi sono stati spesso accusati di una forma di razionalismo antiscientifico, di essere tecnofobi, di odiare la dimensione della tecnica e della scienza. All'interno della teoria critica francofortese un ruolo determinante lo ha svolto l'analisi che Adorno ha portato avanti intorno al fenomeno di potere, soprattutto una tesi che Adorno ha sviluppato soprattutto nella sua ultima opera più speculativa, La dialettica negativa, che ha scritto pochissimo tempo prima di morire. È un'opera difficile, complessa, dove però Adorno ha in qualche modo dimostrato come il suo dialogo con Walter Benjamin sia stato molto, molto proficuo, e vedremo poi per quale ragione. La tesi di Benjamin è che il potere, il dominio si lega sostanzialmente al riprodursi di quella che lui chiama la logica dell'identità. Vi è un rapporto strettissimo tra il potere e la logica dell'identità. La totalità che viene determinandosi all'interno delle forme di dominazione è una totalità che può essere criticata soltanto attraverso quella che lui chiama una dialettica negativa. Ma per quale ragione? Perché la totalità del potere, essendo una totalità improntata alla logica dell'autoreferenza, alla logica della rimozione di ogni forma di conflittualità e di alterità, è una logica che può essere unicamente contrastata in toto. Quindi dialettica negativa che diciamo che si lega a una visione estremamente radicale del potere, un tema che è assolutamente fecondo anche per le discussioni che oggi vengono svolte intorno al potere. In Adorno l'insistenza sulla totalità come fattore negativo e che fonda la dimensione addirittura dell'orrore, come lui lo chiama, salda inevitabilmente l'analisi adorniana del potere all'esperienza del totalitarismo nazista del Novecento. Cioè la riflessione di Adorno è una riflessione che in qualche modo cerca di pensare l'impensabile, come lui dice, di pensare quali sono le radici dell'orrore che si è verificato al centro del XX secolo. Questo, come vedremo tra poco, sarà uno dei nodi fondamentali anche della riflessione di Walter Benjamin, il quale soprattutto nell'ultima fase della sua non lunga vita ha avuto modo di riflettere su un punto: la sorpresa che determinate cose, lui si riferiva alla guerra, al nazismo, che determinate cose possano accadere nel XX secolo, cioè nel progredito tecnico e civile XX secolo, è una sorpresa assai poco filosofica. E lì, su questo punto, direi, Benjamin era strettamente imparentato all'analisi di Adorno, con il quale ebbe anche uno scambio molto intenso, non sempre in sintonia, spesso anche in frizione, in polemica, ma con stima reciproca, e proprio ebbe uno scambio proprio sul nucleo fondamentale, sulla idea che quella che in genere viene definita come barbarie è una tragedia della cultura, ha a che fare con una dinamica interna alla cultura occidentale. Cioè non è altra cosa dalla cultura, non è altra cosa anche dalla cultura alta. E naturalmente qui entriamo in un aspetto di Benjamin che va considerato uno degli aspetti anche cruciali: il tema della politica, e il nesso tra politica e potere, e il nesso tra potere e violenza. Uno degli aspetti che legano di più l'opera di Benjamin a quella di Adorno è l'approfondimento del tema del potere, e soprattutto però il nesso tra la dimensione del potere e la dimensione teologica, originariamente teologica, della politica. Qui la differenza che va colta tra Adorno e Benjamin è una differenza che ha a che fare con un punto di riferimento che Benjamin già all'inizio degli anni venti sceglie, cioè il punto di riferimento dell'opera di un autore che apparteneva a un campo ideale politico diametralmente opposto a quello sia di Benjamin che della scuola di Francoforte, e cioè Carl Schmitt. Schmitt è stato uno dei massimi pensatori reazionari del XX secolo, ma un pensatore estremamente influente e direi capace di cogliere con una estrema lucidità, con una quasi luciferina lucidità, le trasformazioni della politica e delle forme di potere nel periodo fra le due guerre mondiali. Ebbene, Benjamin, che era un pensatore schierato a sinistra e che una volta ebbe modo di scrivere io mi colloco a sinistra per la semplice ragione che a sinistra tutto è dipendente dal movimento, tutto è legato alla mia scelta, alla radicalità delle trasformazioni che io riesco a determinare all'interno della realtà. Mentre a destra, diceva Benjamin, tutto mi pareva essere, mi pare ancora essere, un unico muto segnale, che mi pare una delle contrapposizioni, se si vuole, anche più belle, più efficaci della spaccatura tra destra e sinistra, no? La sinistra come apertura e la destra come chiusura, come blocco, come assenza di prospettiva. E quindi la destra, si potrebbe dire per Benjamin, è quell'atteggiamento rispetto al mondo che blocca, interdice le metamorfosi, le possibilità di apertura e di cambiamento. Malgrado questa sua, come dire, posizione, che poi l'avrebbe portato negli anni venti anche a visitare Mosca, quindi a una estrema e appassionata curiosità nei confronti dell'esperimento sovietico, la vicinanza di Benjamin alla posizione dei comunisti è una vicinanza assodata, anche se naturalmente lui preferiva dirsi un comunista outsider, un comunista non collocato all'interno di una posizione di partito, quindi non organico, che non si identificava ovviamente né nelle posizioni del Partito Comunista Sovietico e né nell'esperimento, che pure nella fase della sua visita a Mosca era ancora un esperimento aperto, dinamico, ma era in ogni caso guidato da una logica di potere che Benjamin non poteva condividere. Malgrado questa sua dichiarazione netta di schieramento, Benjamin non aveva alcuna remora a leggere, studiare, cercare di capire i contributi che potevano provenire da scrittori distantissimi da lui, in particolare da uno scrittore che poi aderì al nazionalsocialismo, come Carl Schmitt. E di Schmitt, Walter Benjamin, come dire, apprezza in particolare la teologia politica, l'idea che qualunque tipo di politica, in ultima analisi, ha una radice teologica, anche quando si professa come la più laica delle politiche. Anche in uno scritto del 1921 che si intitola Per la critica della violenza, Benjamin in qualche modo mette in campo delle categorie che sono riconducibili a tematiche teologiche. E quando dice vi è una violenza che frena i movimenti della società e di conseguenza determina l'ordine, ma vi è anche una violenza creativa. il diritto in qualche modo ha queste due facce, il diritto alla faccia dell'ordine e anche la faccia però della rottura, della innovatività. E siamo qui alle soglie di un concetto che Carl Schmitt aveva sviluppato nel suo testo sulla teologia politica, la categoria dello stato di eccezione, in cui Schmitt diceva l'essenza dell'ordine giuridico non è la norma intesa nella sua normalità, ma è piuttosto il momento dell'eccezione che rompe con le regole, che rompe con la norma. E qui Schmitt introduceva la categoria centrale della teologia politica, che a suo avviso era la categoria della sovranità, con la famosa definizione che troviamo nel testo del 1922 di Schmitt, la teologia politica appunto, sovrano è chi decide sullo stato di eccezione. Cosa intendeva dire Schmitt? Che sovrano non è colui che decide nello stato di eccezione, perché in questo caso vorrebbe dire che lo stato di eccezione già c'è e il sovrano ne prende atto. No, il sovrano è colui che decide sullo stato di eccezione, cioè è colui che decreta legittimamente lo stato di eccezione. Cioè il sovrano è colui che decreta legittimamente la sospensione della legalità, la sospensione della legge. E questo è un aspetto cruciale anche per Benjamin. La differenza che si istituisce attraverso questa ottica teologico-politica tra la dimensione della legalità e la dimensione della legittimità. Le due dimensioni non si possono trattare come fossero dei sinonimi. La legittimità è in qualche modo una dimensione che appartiene alla possibilità da parte del sovrano di sospendere la legge normale. Cioè il sovrano è colui che in qualche modo revoca la legge, ma dal momento che Schmitt dichiarava che l'eccezione è l'essenza della norma, ebbe questo significava che l'essenza della legge sta nell'essere fuori legge. E dunque l'idea della legge come un qualcosa che è essenzialmente fuori legge, questo veniva a determinare una costellazione di concetti che per Benjamin era assolutamente in rottura con le visioni tradizionali sia del potere sia della storia. È del tutto evidente che Walter Benjamin si rendeva perfettamente conto degli intenti di Carl Schmitt nel introdurre questa distinzione drastica tra legalità e legittimità. Questa sua posizione avrebbe fornito delle armi molto affilate a Hitler, che una volta divenuto cancelliere per via elettorale, per via democratica, avrebbe immediatamente sospeso tutte quante le garanzie, diciamo, legali, e di conseguenza avrebbe applicato lo stato di eccezione, perché Schmitt aveva in qualche modo l'intento, come poi avrebbe scritto, di far leva sull'articolo 48 della Costituzione di Weimar, per dimostrare che all'interno di quell'articolo c'era la possibilità che il presidente del Reich detenesse la legittimità di sospendere la legge. Benjamin sapeva perfettamente quali fossero le posizioni, anche naturalmente gli intenti di Carl Schmitt, ma se lui insisteva sul carattere innovativo della distinzione tra la norma e la decisione, tra il diritto normale e lo stato di eccezione era per la semplice ragione che egli vedeva già allora che il nazismo era stato favorito da un movimento operaio e da una socialdemocrazia che si adagiava nell'idea di progresso e pensava che la pura difesa della legalità e del diritto normale l'avrebbe garantita da qualunque rischio. In realtà l'invito di Benjamin a trarre profitto dal confronto con la teologia politica schmittiana derivava proprio dalla convinzione che soltanto una sinistra in grado di affrontare il momento della rottura, della crisi e della decisione sarebbe stata capace di evitare il disastro che poi è di fatto avvenuto. Questa tesi di Benjamin e questa ripresa della teologia politica è uno dei tanti motivi che vedremo poi ritornare nelle fasi più mature della riflessione beniaminiana, e in particolare in quell'opera incompiuta e rimasta a livello di mosaico, di frammenti, di pensieri frammentari, che si chiama Passagenwerk, è l'opera dei passaggi, che è stata tradotta in italiano con il titolo Parigi, capitale del XIX secolo, che è un'opera fondamentalmente legata alla figura di Baudelaire, che era proprio l'intellettuale della Parigi che diventa grande città metropolitana. La riflessione sulla metropoli è fondamentale, il rapporto tra il potere e la nuova spazialità metropolitana gioca un ruolo centralissimo in Benjamin, ma dentro il Passagenwerk, dentro questa sua opera incompiuta e frammentaria, troviamo già in nuce quasi tutti i concetti che poi Benjamin avrebbe condensato in maniera addirittura commovente nelle tesi sul concetto di storia. Il potere in Benjamin, come il diritto, è sempre ambivalente. E qui siamo su una lunghezza d'onda che è diversa dalla lunghezza d'onda di Adorno, della riflessione adorniana. Il potere per Adorno è un orrore identitario che tende a totalizzarsi, a costituirsi come totalità. E cioè, in sostanza, è un sistema autoreferenziale che si chiude rispetto a qualunque rischio di contaminazione. Cioè, la paura del contagio, del contatto e del contagio. Il potere vuole essere incontaminato. Questo è un tema che ricorre anche in Benjamin. L'idea che bisogna evitare di essere contagiati dall'altro. Se si vuole, è una analisi del potere i cui motivi conduttori circolavano ampiamente nella discussione mitteleuropea del periodo fra le due guerre. La violenza fatta all'altro, e la relazione, di ostilità nei confronti di qualunque forma di alterità si lega strettamente alla idea che l'altro sia una minaccia per me o per noi, quando l'identità è collettiva, no? E che di conseguenza la morte dell'altro, morte fisica, come è accaduto nei campi di concentramento, ma anche morte simbolica, la mortificazione dell'altro, il rimpicciolimento dell'altro, no? Sia una fonte di vita e di energia per me. è quello che tiene insieme l'enfasi della vita che pure abbiamo nel nazismo, l'enfasi della vita, della volontà di potenza e di vita, e la tanatopolitica, la politica della morte inflitta all'altro, cioè ogni retorica della vita in qualche modo ha come suo riscontro l'idea della morte inflitta all'altro. Benjamin scorge questo in maniera molto, molto lucida all'interno di quello che stava accadendo con il nazionalsocialismo. E le fotografie dell'epoca nazista riproducono la immagine ideale di decor prussiano delle famiglie della razza ariana, proprio a significare questa paura della contaminazione con gli altri, mentre tendono a ritrarre gli altri, zingari, ebrei, come dei subumani, brutti, sporchi, che anche dal punto di vista estetico si presentano come un disvalore. Ecco, questa sorta di purismo dell'immagine è strettamente connesso con una idea del potere che rifugge da qualunque forma di contaminazione, perché in realtà è terrorizzato dal contatto e persegue il mito di una purezza incontaminata. Una considerazione dell'opera di Benjamin non può prescindere dal fatto che Benjamin era un appassionato della lingua ed era un traduttore. E il suo testo sul compito del traduttore del 1923 è un testo assolutamente fondamentale. Traduce Baudelaire, traduce Proust, e per lui la lingua significava un tentativo di approssimarsi a una sorta di origine, un'origine sacra, religiosa, una sacralità originaria della lingua, in cui tra la parola e la cosa non vi era assolutamente distanza. Ebbene, Benjamin quindi va considerato per la passione che lui aveva per la lingua, e soprattutto va considerato anche per il modo in cui interpreta le forme espressive del linguaggio come non legate al linguaggio proposizionale, alle parole come le parole che, o le frasi che sto pronunciando io adesso. La lingua ha un'espressività che può essere fatta di gesti, può essere fatta di immagini, e all'interno di questo la tecnica, qualunque tecnica espressiva, fa parte dell'armamentario della lingua. La fotografia è una forma della lingua. Tutte quante le tecniche di riproduzione dell'immagine, oltre che dei suoni, fanno parte del linguaggio. Il cinema è in qualche modo una delle eminenti forme espressive, no? E lui ha difeso sempre il cinema dalle critiche di intellettuali, anche i suoi carissimi amici, che tendevano a svalutarne la portata e il significato rispetto alle altre arti, e lo considerava invece un'arte come tutte le altre, appunto di pari dignità. Semmai la gerarchia andava fatta all'interno di ogni singola arte, come quando lui dice: è del tutto assurdo dire che un Faust divenuto film è qualcosa di, appunto, livello più basso del Faust di Goethe, del Faust scritto. No, non ha senso un confronto di questo genere. Un confronto andrebbe fatto tra una resa cinematografica del Faust è un'altra resa cinematografica, una resa migliore e una peggiore, però all'interno dello stesso genere. Lo stesso tipo di discorso lo faceva intorno all'arte. E il famoso testo sull'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, che è uno dei testi anche che hanno circolato di più di Walter Benjamin, no? Beh, è un testo del 1936 nel quale Benjamin dice: il fatto che le opere d'arte siano riproducibili attraverso la fotografia, no? Riproducibili non soltanto attraverso i falsari, e lui di arte se ne intendeva, il padre Emil era un mercante d'arte, un mercante di antichità, il fatto che l'opera d'arte sia resa riproducibile attraverso la fotografia, il fatto che l'opera d'arte abbia perduto l'aura che aveva la cosiddetta opera unica, cioè quindi abbia perduto, come potremmo chiamarlo, l'allure e il pathos dell'autenticità, che in qualche modo ha sempre accompagnato l'idea del bello estetico, della bellezza estetica, questo non è un fatto negativo, perché consente per la prima volta una straordinaria fruibilità di massa delle opere d'arte. Quindi, come vedete, tra Adorno e Benjamin qui c'è un campo di tensione, perché Adorno avrebbe visto e vedeva la riproducibilità come un fatto tendenzialmente negativo e vedeva la massificazione come un fatto negativo, mentre Benjamin la vede come una possibilità invece di allargamento degli orizzonti dell'arte stessa e della cultura. Questo aveva a che fare con una idea che Benjamin ha coltivato della storia e che enuncia in molti passi, molti frammenti del Passagenwerk, ma oltre che nel Passagenwerk, nelle tesi sul concetto di storia, dove Benjamin mette in campo la sua tesi di una rigenerazione del materialismo storico, quindi dell'eredità teorica di Marx attraverso il messianismo. E molti si sono interrogati sulla natura del messianismo di Benjamin, come se Benjamin proponesse una sorta di nuova attesa messianica. E in realtà le cose non stanno in questo modo. A leggere attentamente le tesi, si vede che il messianismo, come inteso da Benjamin, è un messianismo interamente calato in una visione materialistica della storia. La scena delle tesi sul concetto di storia di Walter Benjamin è una scena che si apre con l'immagine dell'Angelus Novus, con l'immagine del ritratto di Paul Klee, che lui aveva acquistato e al quale teneva immensamente, e l'immagine dell'angelo di Paul Klee è l'immagine di un corso della storia in cui l'angelo rivolge il volto e le braccia al passato e rivolge le spalle al futuro. È molto bella questa immagine, un'immagine straordinariamente suggestiva, cioè è una inversione della filosofia della storia di tipo futurista, di una filosofia della storia rivolta al futuro, che ha questa sorta di tropismo verso il futuro. Per Benjamin non è guardando il futuro come sol dell'avvenire che possiamo ricomporre l'infranto, come lui lo chiama, risolvere i problemi della tragedia, della catastrofe del XX secolo. ma con una idea di storia diametralmente rovesciata, in cui il punto di riferimento sono le rovine del passato e sono le macerie, il cumulo di cadaveri che si è venuto accumulando attraverso questo progresso che spinge l'angelo verso il futuro, ma l'angelo continua a guardare il passato e non il futuro, cioè è il passato il riferimento, e dal riferimento al passato che può venire la redenzione. Com'è che Beniamin, così aperto al nuovo, all'innovazione tecnologica, dice che ci può salvare unicamente il riferimento al passato e non al futuro? La critica di Walter Benjamin a quello che lui chiama il tempo omogeneo e vuoto del progresso, di un corso lineare della storia rivolto al futuro, nel quale si adagiava il movimento operaio e in generale la cultura della sinistra progressista, e ha a che fare con una visione nuova della temporalità. Si tratta per Benjamin di concepire la storia non come un corso, come un flusso, ma come una serie di condensazioni che lui chiama costellazioni del presente. Queste costellazioni del presente vanno viste come delle congiunture autonome di quello che Benjamin chiama il tempo ora. Ma il tempo ora è come si rapporta al messianismo? E siamo noi che dobbiamo aspettare un messia all'interno del nostro presente, del nostro tempo ora, nel nostro tempo dell'adesso, di questa Jetztzeit, come si dice in tedesco? A leggere attentamente il testo beniaminiano si vede che non vi è assolutamente attesa in Benjamin. Noi non dobbiamo attendere il Messia, in quanto siamo noi stessi gli attesi. Un rovesciamento paradossale. E da chi siamo attesi noi? Noi che viviamo il presente che dobbiamo cercare di interpretare in chiave messianica. Noi siamo attesi dai morti, dai senza nome, da coloro che non possono più testimoniare. Noi siamo attesi dalle vittime della storia, per usare una espressione splendida di Primo Levi. Noi siamo attesi dai sommersi, da coloro che non si sono salvati. E di conseguenza a ogni generazione per Beniamin spetta quella che lui chiama una debole forza messianica. E ogni generazione presente deve riuscire, partendo dalla lettura del presente, della costellazione dell'ora, deve riuscire a trasformare il tempo dell'adesso, il tempo presente, in attimo funzionale a quella che lui chiama l'azione messianica. L'azione messianica per Benjamin è l'azione che coincide di fatto con l'azione rivoluzionaria. È l'unico modo per rigenerare attraverso la teologia quel materialismo storico che si è isterilito in formule stereotipate. È un messaggio straordinario quello che Benjamin ci lascia, ed è un messaggio che in qualche modo ci dice anche che dobbiamo a volte guardarci dalla retorica a volte ipocrita delle generazioni future. E lui ci dice, in una celebre tesi sul concetto di storia, che i soggetti rivoluzionari si animano molto più nel ricordo degli antenati oppressi o che sono state vittime, che non attraverso l'immagine dei nipoti che verranno. E questo significa che dobbiamo appunto ripartire da una diversa valutazione del passato e rompere con una idea di storia che è fatta di cardi trionfo e che è una storia sigillata dalla mitologia e dalla giurisprudenza dei vincitori.